questo momento il Signore, nel momento, come dice, no? Fa la piaga e la guarisce. In questo momento tutto quello che ti succede, da un certo punto di vista, è un segno di stima da parte di Dio nei tuoi confronti.
La voce è quella di Monsignor Rosario Gisan, il vescovo di Piazza Armerina, responsabile dei preti di Enna. Sta parlando con Don Giuseppe Rugolo, il prete che da anni viene accusato di abusi su minori. Il vescovo sa tutto delle accuse, ma invece di preoccuparsi di mettere al riparo i ragazzini che frequentano le parrocchie della diocesi, si prodiga per evitare che scoppi lo scandalo. Lo dice lui stesso in una telefonata con Don Rugolo di aver insabbiato questa sua storia di molestie.
In questo momento non so neanche io che cosa si deve fare. L'unica cosa è pregare il Signore che freni questo impeto demoniaco e speriamo che il Signore ci aiuti. Basta. Perché ora il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia.
Com'è possibile che il più alto esponente della gerarchia ecclesiastica, invece di tutelare la propria comunità, dedichi tanto tempo ed energie a tutelare un prete accusato di essere un abusatore? La risposta ce l'abbiamo perché Don Giuseppe Rugolo ha registrato di nascosto il suo incontro con Monsignor Gisan nel luglio del 2020. Una conversazione lunga 2 ore e 13 minuti che nelle intenzioni di Rugolo doveva forse dimostrare il grado di consapevolezza del vescovo e soprattutto provare la sua fiducia, il suo appoggio e spingerlo a prendere impegni precisi. Rugolo si sente circondato da preti invidiosi pronti a stroncargli la carriera. Per questo ha bisogno della copertura del vescovo e per questo lo registra di nascosto. Ma il giovane prete di Enna non ha considerato che tutto quello che viene custodito all'interno di uno smartphone può venire acquisito dall'autorità giudiziaria in caso di indagine.
Il Signore ha permesso questo nella tua vita e giustamente la domanda che ci si potrebbe fare alla tele è perché su altri che noi conosciamo e magari peggiori delle cose che hanno potuto combinare rispetto a quello che è accaduto a te, che chiaramente grazie a Dio è solo un tipo di peccato, perché questo non succederebbe? E allora io rispondo, non da vescovo, rispondo da uno che si mette nelle panni di chi sta facendo un discernimento, è come se fosse accaduto a me. Perché? A me il Signore mi può dare la possibilità di diventare santo.
Fermiamoci un secondo su queste parole che un vescovo in carica dice a un prete accusato di abusi. Gisana spiega a Rugolo che il percorso che sta attraversando è un percorso verso la santità, una prova a cui Dio lo sottopone. Il problema, insomma, non è la molestia, il problema sono le accuse che la giovane vittima di Rugolo, Antonio Messina, gli ha rivolto. Quello che nell'accezione del vescovo è soltanto un peccato e non un reato gravissimo, purtroppo è diventato lo spunto per accusare Don Rugolo in pubblico, si dole Gisana, mentre tanti altri preti fanno lo stesso e non succede niente. Questo indica che Rugolo, a differenza dei tanti pedofili che non vengono neppure indicati per nome, è un prescelto del Signore, sostiene il vescovo Gisana. Io mi chiamo Stefano Feltri, state ascoltando La Confessione, un podcast di giornalismo d'inchiesta realizzato con Federica Turn e Giorgio Meletti. Le parole che abbiamo sentito del vescovo Gisana non sono una frase mal riuscita, non sono il risultato di un pensiero sconnesso. C'è una profonda convinzione dietro quella frase. Quando la conversazione tra Monsignor Gisana e Don Giuseppe Rugolo diventa di pubblico dominio nell'estate 2023, la diocesi di Piazza Armerina diffonde un comunicato stampa che vuole chiarire la posizione ufficiale sulla vicenda e sul dialogo con il prete accusato di abusi. Ecco cosa dice, cito tra virgolette. Il vescovo, nell'occasione narrata, non solo non esercitava il ruolo di giudice, ma quello di guida spirituale, ma come evidente chi non ha tesi da dimostrare, invitava il Rugolo a fare chiarezza dentro di sé e a rivedere la propria vocazione, ricordandogli che, virgolette, nel comunicato della diocesi, il pentirsi dei propri peccati è la premessa che può divenire occasione di santità. Come si sa, se non si è prevenuti, sto continuando a leggere il comunicato della diocesi, anche coloro che sono poi, scritto in maiuscolo, diventati santi, possono prima ancora tutto in maiuscolo, aver attraversato momenti bui di sofferenza e o di peccato, anche grave, per cui anche chi è colpevole non deve disperare. Ciò dicendo, il vescovo svolge il proprio ruolo di pastore, guida spirituale che ascolta, dà speranza di conversione a colui che confessa di aver peccato, prospettandogli di scegliere un percorso di penitenza e ravvedimento. C'è quantomeno una certa coerenza tra quello che Gisana pensa e quello che dice in privato quando non sa di essere registrato e quello che rivendica pubblicamente. Per dovere di cronaca tocca però segnalare che questa singolare logica della santità preventiva è difficile da applicare al caso Rucolo, anche prendendo il ragionamento di Gisana per buono. In 2000 pagine di carte processuali, in ore e ore di telefonate intercettate, non si trova mai un momento nel quale Rucolo si dica pentito di aver sottoposto Antonio Messina, cioè il ragazzo che l'ha denunciato, e tanti altri, ad attenzioni sessuali poco consone al suo ruolo di educatore e soprattutto non richieste da questi ragazzi. Gisana applica questa sua indulgenza un po' a prescindere a tutti i casi con cui viene in contatto, che sembrano essere parecchi a sentire le sue parole. Nella conversazione registrata da Rugolo nel 2020, il vescovo spiega infatti che anche in altri casi perfino peggiori di quelli che stanno discutendo, lui si è comportato allo stesso modo. Certo, è difficile immaginare quali casi siano peggiori dell'accusa di aver ripetutamente abusato di un ragazzino minorenne, ma sentiamo le parole di Gisana in un brano di conversazione un po' lungo, ma che vale la pena di ascoltare per intero e con attenzione.
Io ti potrei fare il nome di una persona che non viene fuori, nostro confratello, non viene fuori, e io non so perché non viene fuori la problematica peggiore della tua, molto peggiore della tua, molto peggiore della tua, non ho potuto, per filo e per segno, però non, riesco, non viene fuori. Io chiaramente, finché non viene fuori, io non ci posso dire a chi ci vuole della pazzia mia, capisci?
Mi scusi,
poi non ho fatto nei tuoi confronti. No, ma e, no, e non lo farei neanche nei confronti di quest'altro sacerdote.
Ma se lei si risolva, lei mi ha raccontato la sua vicenda.
Però io mi chiedo, perché chi sto a 60 anni e riesce ad uscirne a galla da tutte le cose che combina e ha combinato, e sto povero picciotto a 37 anni, 38 anni, ci è successo di lui, ci è successo? Risposta, per me è questo. A Don Giuseppe, un signore, ci vuole la grazia, purificandosi, perché questo si chiama purificazione pura, purificandosi di diventare santo. E basta, ciao. Tutti i presupposti esatti per diventare santo. Gente che lo osteggia, non gente, i fratelli lo osteggiano, lo calunniano. Ama il prossimo, ama quelli che ti odiano, che ti sono nemici, eccetera, eccetera. In più, stai portando un peso dovuto a che cosa? A una stupidata che è successo, perché tu eri un ragazzotto che succedono a tutti, per dire, sotto tanti punti di vista e via dicendo. E perché? È semplice, perché il Signore ti sta purificandoti e ti immette in un percorso di santità. Devi amare i nemici, devi portare una croce che ovviamente è pesante, e quindi partecipi alla croce di Gesù stesso, come dovremmo partecipare tutti. Però se poi tu mi fai la domanda, perché X, non posso dire il nome, perché X ancora è a galla e io invece sono sotto pressione, allora a questo punto io non lo so, è il mistero di Dio. Però a Dio ti vuole la possibilità di andare santo. Chi tu fossi ci diventerà in un altro modo. Potrebbe darsi che nella vecchiaia ti verrà un corpo per cui dovrà purificarsi tutto quello che è successo nei suoi 30, 40, 50 anni di sacerdozio. Chi sta a vedere? Purtroppo il rapporto che Dio ha con noi è molto variegato.
Vi abbiamo fatto sentire senza tagli questa parte del dialogo perché sia chiaro il pensiero di Monsignor Gisana. Don Rugolo dovrebbe ringraziare il Signore di essere sottoposto alle accuse di essere un abusatore, perché questa è una scorciatoia verso la santità. Ora, a voler essere estremamente generosi, si potrebbe pensare che Monsignor Gisana ritenga le accuse infondate e che quindi Rugolo sia esposto a una gogna ingiusta. Questo supplizio immeritato potrebbe forse anche essere presentato come un percorso penitenziale intellegibile soltanto a chi conosce i disegni divini. Però, come abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, il vescovo non ha mai voluto approfondire davvero la denuncia di Antonio Messina. Quando il ragazzo ha cercato in tutti i modi di avere giustizia all'interno della chiesa, denunciando le molestie a vari preti della diocesi e poi anche al vescovo, Monsignor Gisana non ha fatto assolutamente nulla. Ha lasciato il caso in quelle sabbie mobili di indifferenza che, sembra di capire, hanno inghiottito tante altre vicende simili. Soltanto quando Antonio Messina ha presentato una denuncia formale, il vescovo ha dovuto avviare un'indagine interna, che comunque si è conclusa con grande discrezione, certificando che se anche ci fossero stati abusi, Rugolo li avrebbe commessi quando era sì maggiorenne, ma ancora seminarista e non prete, dunque la Chiesa poteva non occuparsene. Federica Turn, autrice con me Giorgio Meletti di questo podcast, ha cercato di capire con il canonista Pietro Lo Iacono, che è un professore ordinario di diritto canonico all'Università LUMS, quali sono le responsabilità del vescovo in casi come questo.
Se dovesse dire fuori che lui ha insabbiato vuol dire io so che il caso è fondato e non lo voglio portare avanti, ci sarebbe una violazione di una normativa canonica e si dovrebbero attivare le procedure previste, il motu proprio come una madre amorevole che in questi casi prevede anche la rimozione del vescovo dalla carica. Vedo il tutto subordinatamente all'accertamento di una responsabilità.
È mai capitato che un vescovo venisse rimosso per questi motivi, che lei sappia?
Qualche caso sì, mi risulta. Non le posso fare nomi, ovviamente.
Di sicuro nessuno dal Vaticano ha finora provato a rimuovere Monsignor Gisana, che continua a godere della protezione di Papa Francesco in persona. Resta però da capire se il vescovo abbia violato qualche legge dello Stato italiano nel suo costante e rivendicato tentativo di silenziare gli scandali. Sentiamo sempre l'intervista di Federica Turn al canonista Lo Iacono.
In Italia il vescovo non ha l'obbligo di denunciare all'autorità dello Stato se viene a conoscenza di casi di abuso. Ci può spiegare un po' meglio come mai in Italia la situazione è questa?
Io sento che dobbiamo distinguere la responsabilità morale da una responsabilità giuridica. La responsabilità morale riguarda la coscienza. Io in coscienza posso compiere un atto anche al quale non sono obbligato, se ritengo che sia giusto compierlo. Per quanto riguarda il dovere giuridico, effettivamente l'ordinamento italiano non obbliga il vescovo a denunciare questi fatti. Questo perché l'ordinamento italiano prevede che soltanto alcune categorie di soggetti, per esempio i pubblici ufficiali, e solo per alcune categorie di reati hanno un obbligo di denuncia. Il vescovo non rientra in queste posizioni del diritto italiano. Tanto è vero che il diritto canonico, che opera in un'ottica universale, perché non è fatto per l'Italia, è fatto su un'ottica planetaria, dice sempre, per quanto riguarda un eventuale dovere di denuncia davanti allo Stato, si applichino le leggi civili. Quindi laddove la legge civile impone di fare la denuncia, il vescovo denuncia anche davanti allo Stato. Laddove non lo impone, lasciamo la discrezionalità del vescovo decidere cosa fare.
Il fatto è che vescovi e parroci non sono pubblici ufficiali, come qualcuno potrebbe credere, e quindi non hanno gli oneri e i privilegi della qualifica. Nella ormai secolare trattativa infinita tra lo Stato italiano e la Chiesa ha sempre prevalso il principio che la qualifica di pubblico ufficiale comprimerebbe la libertà religiosa, per cui l'aggravante prevista dal codice penale per i reati contro i pubblici ufficiali è specificamente estesa ai ministri del culto, come pure l'aggravante per i reati commessi dal ministro del culto con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione. Ma l'obbligo di denuncia del reato di cui si venga a conoscenza rimane del pubblico ufficiale e non è esteso ai sacerdoti o ai vescovi. D'altra parte, di fronte ai casi di molestie e abusi, Monsignor Gisana si mostra preoccupato di tutt'altro che dell'obbligo di denuncia. Va molto oltre, premurandosi soprattutto di mettere al riparo dalle accuse e dallo scandalo gli abusatori, comunque i sospetti tali, anche accogliendoli personalmente.
Secondo me tu devi ringraziare moltissimo il Signore per la situazione che tu hai purtroppo in un momento storico di questo genere. Perché quel mio amico, il suo vescovo incontra il generale, dice il generale, ci dice, sai, ma abbiamo questo sacerdote, sia della sua diocesi, eccetera. No, statene lontane da lui, perché è pericoloso.
Pericoloso.
E il generale dice, guarda, purtroppo tu devi andare via da qui. Dispiace, non possiamo, ci non ne vado. A casa non posso andare, a casa mia, dove io abitavo, dove lui abita, non posso andare perché è nella sua diocesi. E ti ho domandato, ci sono, tu vieni, qua sei, a casa tua, eccetera. Tutto un anno e ho avuto la grande soddisfazione che in quell'anno gli arriva la risposta, dopo 5 anni.
Sì, perché poi i tempi sono lunghi.
Sono lunghi perché c'era Benedetto XVI. Perché il Papa volle subito, perché erano lentissimi, gli facevano uno mesi, eccetera, dicendo. Per quale ragione? Per la disgraziata invidia del vicario generale, che adesso non lo è più, perché il nuovo vescovo ha capito di chi si trattava, gli ha detto di farci nel sedere, e il quale si inventò, assieme a questo ragazzo, che lui ospitava nella sua casa. E quindi vero è che si fece la doccia, eccetera. Non mai toccato, mai niente. Solo per questo. Certamente quelle cose andavano, sono venute, eccetera. Quindi per dirti, cioè, Monsignor Luzzo.
Guardi, a me quando mi ha offeso nella dignità, quando mi hanno detto che io continuo, io persevero.
Il frequente ricorso al dialetto da parte di Gisana, specie quando si accalora, a volte rende difficile capire bene le sue parole, ma qui è abbastanza chiaro il senso. Lui ha ospitato un prete accusato di abusi e sostiene che poi è stato scagionato da tutto questo prete, ma perfino l'innocentista Gisana deve riconoscere che era vero che questo suo confratello ospitava a casa e si faceva la doccia insieme a un ragazzino, proprio come veniva denunciato dagli accusatori. Ma questo per Gisana non è un problema, anzi si compiace che con l'arrivo di Papa Bergoglio siano terminate le lentezze di Ratzinger, che, a quanto lamenta il vescovo di Piazza Armerina, impiegava anni per dare l'agognata promozione al sacerdote azzoppato da uno scandalo sessuale.
Che si fece la doccia, eccetera. Ma è toccato, ma è mente. Solo per questo, certamente quelle cose a galla sono venute, quindi per dirti.
Il Vaticano ai suoi massimi livelli ha rivisto le norme che regolano la gestione dei casi di pedofilia nel tentativo di rispondere alla pressione che da tutto il mondo arriva sulla Santa Sede dopo i troppi casi di violenze insabbiate. Anche dopo il motu proprio di Papa Francesco, Vos Estis Lux Mundi, però non è cambiato tantissimo, come spiega sempre il canonista lo Iacono a Federica Turno.
Il Vos Estis Lux Mundi, in che cosa ha cambiato la normativa sugli abusi rispetto a quello che c'era prima? Ha cambiato qualcosa in modo radicale rispetto, per esempio, a 10 anni fa, per dire? Intanto ricordiamo che è del 2019.
Sì, la prima versione del 2019, la seconda è arrivata quest'anno, nel 2023, sì, che ha leggermente ritoccato quella precedente. Diciamo che il Vos Estis si inserisce in un filone che aveva cominciato già Papa Benedetto XVI, di accettazione del rigore di questa normativa. Infatti nella casa Papa Francesco ripete spesse volte che lui ha imparato a essere severo con i pedofili da Benedetto XVI. Vos Estis ha cambiato alcuni punti che sono importanti. Intanto ha dettagliato l'obbligo di avere delle strutture che siano preposte alla ricezione delle denunce. Noi sapevamo che c'era un diritto del fedele di fare denuncia, ma quale dovesse essere la struttura preposta ad accogliere questa denuncia era tutto lasciato, diciamo, all'autonomia della singola diocesi. Adesso il Vos Estis dà delle indicazioni più precise. Poi stabilisce questo obbligo generale di tutti i chierici, di tutti i consacrati, di denunciare se hanno notizia, in modo da spazzare il campo da equivoci o da possibili incertezze interpretative. E stabilisce che invece per quanto riguarda chi non è né chierico né consacrato, quindi i laici sostanzialmente, non c'è un dovere ma c'è una facoltà di denunciare. E poi altro punto estremamente importante è l'aver previsto una procedura specifica per l'ipotesi in cui, qualora chi ha la responsabilità della guida di una comunità abbia commesso lui un crimine sessuale o abbia ostacolato le indagini su questi crimini, ha previsto una procedura particolare che è volta a far sì, chiaramente, che questi soggetti vengano comunque giudicati e, qualora malauguratamente abbiano commesso crimini di questo tipo, non possano sottrarsi alla loro punizione in virtù del ruolo, diciamo, apicale che rivestono all'interno della Chiesa. Non so se sono stato chiaro.
Sì, mentre parlava mi veniva in mente una cosa. Diceva l'ostacolare le indagini, anche ritardare la denuncia da parte di un vescovo per anni, non è un modo per ostacolare le indagini?
Dovremmo vedere caso per caso cosa è successo, cioè perché non si è andati avanti perché non c'erano elementi in quel momento, o non si è andati avanti perché volutamente si è voluto non vedere quello che c'era.
Chiariamo che l'obbligo di denuncia stabilito dall'enciclica Vos Estis Lux Mundi vale all'interno delle strutture ecclesiastiche, non per la giustizia dello Stato italiano. Quello che sappiamo per certo è che Gisana non ha mai fatto nulla per approfondire, per indagare, anzi, se qualcuno va a raccontargli di abusi, il vescovo lo dissuade dal denunciare.
Loro cercavano fino all'ultimo, tentavano, e in giro in città, lo diceva anche Vulcano, in giro in città dicono che esiste uno, oltre lui, che, verso cui tu hai fatto delle avanze. È venuto a dicembre adesso, prima di Natale, anzi ti dico sinceramente è stato il 24 sera. Il 24 sera lui è venuto, gli ho dato io l'udienza, e lui mi disse: cosa devo fare? Ho detto: guarda, è la coscienza tua che deve parlare, non posso dirtelo io. Però io ti dico una cosa, io meglio illustrato. Cioè, una cosa è la pervicacia, la tendenza, la caratterialità. Una cosa sono certe cadute che possono succedere a tutte, ma io ti assicuro che questo giovane è in uno stato di conversione davvero radicale. Cioè, ma io non me la sento di accusare padre Giuseppe, cioè, insomma, te la farei sentire, no, insomma, per dire anche parole molto belle. A quel punto io mi sono rasserenato e devo dirti la verità, ho alzato la testa.
Ma si ricorda quello che è venuto a trovarmi in gennaio, certo, me lo raccontò questo. Certo.
Attenzione a queste parole che sono importanti. Gisana dice di aver ricevuto un altro ragazzo che raccontava di aver subito avance sessuali da Don Rugolo. Dunque Antonio Messina non era il solo. E se ci sono due ragazzi che denunciano, forse il segnale che il prete potrebbe essere un abusatore seriale o quantomeno un seduttore abituale. Dunque che tanti altri giovani fedeli sono forse in pericolo. Pur nel rispetto della presunzione di innocenza, bisognerebbe quantomeno approfondire, magari cambiare mansione al prete sospettato, in attesa che si chiarisca la sua posizione. Ma il vescovo, non soltanto minimizza, spiega al ragazzo che certi comportamenti sono cosa da poco, che il prete si è già ravveduto, ma subito dopo va a raccontare tutto al prete accusato, cioè Rugolo.
Tu guarda, è la coscienza tua che deve parlare, non posso dirtelo io. Però io ti dico una cosa, io meglio illustrato. Una cosa è la perficacia, la tendenza, la caratterialità. Una cosa sono certe cadute che possono succedere a tutti.
Se il vescovo riceve notizia di un abuso in confessione, non è obbligato a denunciare, ma neppure dovrebbe sentirsi chiamato a riferire subito al presunto abusatore della denuncia. Federica ne ha parlato col canonista Lo Iacono.
Se il vescovo riceve in confessione una denuncia di abuso, è anche obbligato ad andare avanti con le indagini o no?
No, assolutamente no, anzi è l'unico caso in cui tutti gli obblighi di denuncia previsti dal diritto canonico non valgono più. Il segreto sacramentale prevale sull'obbligo di denuncia, però al tempo stesso il diritto canonico prevede che chi riceve la confessione debba spiegare al penitente che eventualmente, se vuole, ha la possibilità lui di rivolgersi alla giustizia.
Il gesuita Hans Zöllner, che ha guidato la Pontificia Commissione per la tutela dei minori e poi si è dimesso perché la commissione non funzionava come avrebbe dovuto, spiega che il vescovo non ha l'obbligo legale di denunciare in procura i sospetti abusi, ma ha quantomeno il dovere di proteggere potenziali vittime. Lo spiega in un'intervista a Federica Turn.
Se c'è una denuncia di abuso, un'indagine da parte della vittima o dei genitori, insomma, l'indagine ecclesiastica appura che effettivamente questi abusi ci sono stati, il vescovo, l'autorità ecclesiastica, la congregazione di casa, sono obbligati in qualche modo a denunciarlo all'autorità dello Stato?
Questo dipende dalla legge dello Stato in cui...
Parliamo dell'Italia.
Bene, non da quello che capisco io, dalla legge italiana, un vescovo di per sé non è un funzionario dello Stato o equivalente, quindi non è davanti alla legge, adesso parlo solo della lettera della legge, non è obbligato di denunciare presso l'autorità civile. Quindi, questo è la legge. Io considererei che non dobbiamo considerare solo la lettera della legge, ma c'è anche una responsabilità morale che però deve tenere presente anche la volontà della vittima o dei genitori della vittima, perché a volte, e anche in questo paese, accade che vittime vanno dal vescovo e dicono: io non voglio che sia conosciuto né da altre persone né dall'autorità civile, perché vogliono evitare che siano riconosciuti. Seconda cosa, se la vittima, cioè io dico sempre, se è un abuso in corso, si deve fare tutto il possibile tenendo presente la volontà della vittima per bloccare, per terminare questo tipo di abuso.
In che modo si può fare?
Anche con la denuncia, ma non è detto che sia così, che sia automaticamente interrotto l'abuso quando io denuncio. Cioè la vittima deve essere al centro della considerazione, della sicurezza. Prendo un esempio di un altro paese per spiegare. Io ho detto la stessa cosa che ho detto adesso. In Malawi viene una religiosa da me e dice: padre, abbiamo denunciato lo zio che abusava della nipote nel nostro villaggio. La polizia è venuta a prendere lo zio, l'hanno messo in prigione. Per quanto tempo? Per 2 giorni, finché aveva pagato il sufficiente. Dove è andato dopo? Nel villaggio, è tornato lì dove vive la nipote, cui vita è diventata un inferno. Cioè, non è la stessa situazione in Italia, certo, ma questo per far vedere che non è dato per scontato che con la denuncia uno si assicura la sicurezza della vittima. Insisto sul prendere in considerazione la volontà espressa della vittima. e dall'altro lato insisto anche sul lavorare con la vittima o i suoi genitori per arrivare al punto che siano disposti a denunciare e dove c'è il consenso della vittima. Io ritengo che ha la responsabilità morale di denunciare e sappiamo che è successo anche in Italia questo, che i vescovi hanno portato o hanno denunciato o hanno obbligato il sacerdote di autodenunciarsi o altro. Questo è successo.
Anche Gisana sa che ci sono vescovi che si comportano come suggerisce padre Zöllner, cioè che possono richiamare i potenziali abusatori alle loro responsabilità e fermarli prima che facciano altri danni. Ma Gisana no, lui non lo fa. Con Rugolo si è comportato diversamente, lo ammette lui stesso in un dialogo intercettato con il vicario della diocesi Nino Rivoli nella tarda serata del 21 gennaio 2021. Gisana è appena stato a incontrare i magistrati che indagano sul caso Rugolo, è molto agitato e chiama il vicario per sfogare la tensione.
Sì, pronto, padre Nino?
È quello.
Sì, sono uscito adesso.
Adesso?
Adesso?
Alle 11. Tutto questo è tempo.
Sì, sono uscito alle 2:30, sono arrivato, 3:15, sono arrivato adesso in casa, ancora devo mangiare, vabbè.
Ah, poi se mangi, dopo allora.
No! Non mi va di mangiare per cui, cioè, tranquillo, se posso fare, sono stato un po' preso, ci vuole l'interrogatorio, ma pazzesco, mamma mia. Gesù nel Sinedrio, solo che come una piccola differenza che Gesù non ha parlato se non poche battute, e invece che avevano fatto ridere, mamma mia, ho paura che sia stato anche, perché erano domande certe fatte dalla polizia, due persone oltre il procuratore, non è che io ero il procuratore, c'erano due avvocati e due poliziotti, più il corpo, colui che verbalizzava.
Gisana prosegue nel racconto della deposizione, sempre molto affannato. Dice che si era sentito quasi come se fosse lui l'imputato e non Rugolo.
Vabbè, potevo immaginarmelo, perché uno si vede nei film più o meno è così, ma tutto così, cioè come se io fossi l'imputato.
L'imputazione, tra virgolette, è il suo vostro eccellente.
No, io credo che da me, non credo che mi vogliono imputare sul fatto che io non abbia fatto nulla. Certo, la domanda che si sono posti, me l'hanno posta, è come mai lei, dopo che Fauciana gli ha parlato di questo, aspetta un anno prima che vengano i genitori, non poteva chiamare lei?
Il vicario Rivoli si allarma. C'è un'imputazione anche per il vescovo, ma Gisana lo rassicura. No, gli contestano solo di aver perso tempo e di non aver fatto nulla dopo le denunce di Antonio Messina ai vari preti della diocesi a cui aveva provato a chiedere aiuto. Monsignor Gisana c'è anche rimasto male perché i magistrati gli hanno contestato la scarsa accuratezza della indagine previa, procedimento interno alla Chiesa per accertare la fondatezza delle accuse di Antonio Messina. Il vescovo, d'altra parte, ha scelto gli inquirenti, il giudice e ha assegnato al prete sospettato di abusi lo stesso avvocato della diocesi. L'accusato non è mai stato interrogato e la vittima non è mai stata informata dell'esito, come abbiamo raccontato nelle scorse puntate. Dunque, quell'indagine non poteva finire molto diversamente di come è finita, cioè nel nulla.
Ma io visto il prete in quale guaio ci ha messo. La prima mossa è quella che voglio.
Non lo so. Adesso penso che faranno le loro indagini. Ancora, voglio dire, faranno le loro interrogazioni. Sono le cosiddette indagini previe, così come l'abbiamo fatto noi, adesso la fanno loro. E loro chiamano, fanno, vivono. Loro lo fanno di mestiere questa cosa. Addirittura mi hanno contestato il senso dell'indagine previa. Dice, sì, cioè, ma lei la considera valida questa indagine previa? Allora, queste sono. È un'indagine monca. Ma no, un'indagine monca, che certo, uno si presenta, uno non si presenta, l'altro no, è irreperibile, quindi chi sono le persone che hanno testimoniato? Tre, e questa lei la considera un'indagine previa? E mi hanno contestato anche giusto, cioè perché la debolezza dell'indagine previa, Ma ho detto, ma questi sono i testimoni che sono stati consegnati da stesse, non è che li ho scelti io, dalla vittima, dice. Insomma, tutto così, va, 3 ore con andate e ritorno, eccetera, mamma mia, lo sarà. Ma la flagellazione.
È una telefonata carica di tensione, di nervosismo, ma come sempre nei momenti di difficoltà in questa vicenda, Monsignor Gisana si consola immedesimandosi nella passione di Cristo. Si sente un po' un martire, insomma. Il vicario Rivoli gli risponde che forse quello che è successo dovrebbe servirgli da lezione. Se dovesse ricapitare, cioè se ci fosse di nuovo da decidere su un caso di molestie, il consiglio di padre Rivoli a Monsignor Gisana è di imporre a chi ha sbagliato di pagare e mandare tutti a quel paese. Rivoli lo dice in siciliano in modo un po' più volgare.
Se questo possa servire per la nostra Chiesa, anzitutto per me è sicuro, perché certamente è una purificazione della mia vita, però sicuramente anche per la nostra Chiesa, se possa servire.
Ma questo non ha bisogno di purificazione, ma che non c'è bisogno di...
Ma tutti siamo peccatori, non è che siamo tutti peccatori, quindi io...
Non ho bisogno di purificazione, mi capisco di insegnamento. La prossima volta se succede, se uno ha fatto un mosso e vanno a fare un volo a tutti, e basta. Ma comunanza ammigliata, paga, e finisce tutto bene.
Certo, questo è quello che forse avrei dovuto fare, come hanno fatto altri vescovi.
Qualche giorno dopo Nino Rivoli parla con un altro prete, Filippo Ristagno, e si dice molto più scettico sulle sorti del vescovo. Spiega che, cito tra virgolette, lo stanno facendo a brandelli, ma che la colpa è soprattutto di Don Giuseppe Rugolo, che non è riuscito a rimanere in disparte, ma anzi, continua a spuntare ovunque ci sono gruppi di ragazzini, a Enna come a Ferrara, ragazzini di cui Rivoli, come tutti gli altri religiosi di questa storia, non si cura particolarmente.
Al vescovo lo stanno facendo a brandelli, sì.
E certo, ma sai che lui è in situazione anche, perché se ne esce fuori il fatto che lui l'ha allontanato per coprirlo, scusami.
Non l'ha allontanato per coprirlo, l'ha allontanato perché fu allontanato per il semplice fatto che la Santa Sede disse, ha combinato questa cosa, allontanatelo, non l'ha coperto, il vescovo l'ha denunciato alla Santa Sede. Cioè,
allora se è la Santa Sede che ha dato questa indicazione, allora a posto.
No, e non solo, fatelo seguire da un psicologo, infatti lì è seguito da un psicologo.
E allora è giusto, non è che...
Problema è stato che lui non ha saputo essere fedele al mandato di non fare troppo casino. Lui era lì, ma ha continuato ad essere qui. E il danno è stato proprio questo. Non solo, ma nella sua stupidità ha coinvolto anche il vescovo, senza che il vescovo ne fosse al corrente. Per cui il gruppo suo, questo come cazzo si chiama, gli dicono che gli fa una catechesi, no? E il vescovo sa che fa una catechesi a un gruppo di giovani. Invece durante il gruppo di giovani spunta lui, come a cazzo di cavolo a merenda.
E quindi giustamente gli dice, ma
E quindi è sembrato come se lui sapesse tutto e tutto il resto.
Il vescovo è la massima autorità religiosa della città. La sua influenza si estende ben oltre le questioni interne alla diocesi. È un punto di riferimento per la comunità. Contribuisce a creare il clima, la cultura civica, specie in una città come quella di Enna, che attribuisce grande importanza alle attività organizzate dalla diocesi, dalle confraternite e dalle parrocchie. E quindi il fatto che la principale preoccupazione di Monsignor Gisana sia sempre soltanto quella di tacitare il potenziale scandalo, di compiacere Don Giuseppe Rugolo e di difendere il proprio operato, ha condizionato l'atteggiamento dell'intera comunità. Don Carmelo Salintro è l'amministratore parrocchiale di San Cataldo. Il vescovo Gisana non ha mai nominato un nuovo parroco con pieni poteri, quasi come se quel posto venisse tenuto in caldo per Don Giuseppe Rugolo, nell'eventualità che tutte le accuse cadessero. Federica Turna è andata a incontrare Don Carmelo Salintro a Enna e a chiedergli cosa pensa di questa vicenda.
Anche se lui è stato pochissimo qui, però la gente vuole liberarsi da queste cose. Penso che ha apprezzato molto quello che ha fatto per loro a livello anche, diciamo così, spirituale. Però la gente vuole scrollarsi questa storia.
Non ci sono stati commenti anche nei confronti del vescovo.
Un chiacchiericcio ci sarà, magari non con me, non lo fanno con me. La gente magari si sente smarrita per i fatti, questo sicuramente è smarrita, però penso che adesso mi creda, forse più che prima, si stanno ancorando quello che è rimasto è, nel senso, il piccolo gregge ancorando a Cristo, capendo che lui non ci deluderà mai. Questa storia, questo sacerdote, ahimè, tra l'altro giovane, non è bello, cioè uno può mettersi anche nei suoi panni, forse non è riuscito a gestire un po' quello che è stato il suo modo di fare, diciamo così, magari non si è affidato a delle persone giuste.
In che senso non si è fidato delle persone giuste?
No, nel senso che se sapeva di avere questa malattia, magari non ha chiesto aiuto, non è riuscito a gestirlo, no?
Quindi la vera vittima in questo ragionamento del successore di Rugolo alla parrocchia di San Cataldo è l'abusatore, cioè padre Rugolo, che è un malato non curato adeguatamente. Per la vera vittima, Antonio Messina, neppure una parola. E neanche un pensiero ai tanti ragazzi che hanno passato o avrebbero potuto passare le stesse esperienze traumatiche. I genitori di Antonio dicono che i parrocchiani si sono schierati contro di loro, come riassume qui Michele Messina, il papà appunto di Antonio.
Una signora anziana, scusa la volgarità, ed è così come la pensano tutti così la pensano. Dice, ma lei dice che ne pensa di... Non sapendo il discorso di Randone, che io mi riferivo comunque in generale, ma lei dice a dire, l'importante è che non toccano culo ai miei nipoti.
I parrocchiani dicono tutti che è una bufala, che si è fatto del male. Ha fatto di male che ne deve rispondere con la coscienza a Dio quando muore. Se ha fatto, se non è vero, se è una bufala, come dicono tutti i parrocchiani, ha fatto la fine di tortura, vuol dire.
Il tabaccaio di Enna, che avete appena sentito, contempla solo due opzioni. O Rugolo è innocente, e allora deve essere paragonato a Enzo Tortora, il presentatore Rai accusato ingiustamente di trafficare droga insieme alla camorra, oppure Rugolo è colpevole e allora se la deve vedere con Dio e la sua coscienza. L'ipotesi che Rugolo debba vedersela anche con la giustizia non viene neppure contemplata, e questo forse è il risultato più tangibile dell'opera di insabbiamento rivendicata da un vescovo, Monsignor Gisana, che, bisogna sempre ricordarlo, Papa Bergoglio ha definito un perseguitato, un calunniato, un uomo giusto, sempre fermo, giusto. Ecco, Bergoglio lo ha difeso così pubblicamente. Questa percezione di Monsignor Gisana dal Papa sembra trasmettersi al resto della città e alle istituzioni di Enna. Il comune, per esempio, non si è costituito parte civile nel processo contro Don Giuseppe Rugolo e ha lasciato Antonio Messina da solo. Federica Turni è andata in comune a Enna a chiedere spiegazioni.
Buongiorno,
sono una giornalista.
Vorrei sapere se
avessi
parlare 5 minuti con il sindaco.
Il sindaco ha un giusto verso di impegni.
Certo.
È una giornata un po' movimentata, non so, assessore, come possiamo...
Posso parlare con lei?
Con me può parlare senz'altro.
Forse
con
è magari l'assessore che fa il portavoce col signor sindaco.
Sto facendo questo lavoro di inchiesta sul processo a padre Rugolo. Allora, io le... volevo chiedere al sindaco, ma appunto lo chiedo a lei, se mi ripete gentilmente il suo nome.
Sarebbe venire il sindaco su questo.
Sì, ma tanto il nome me lo può dire lo stesso.
La porta Giuseppe.
Sì, e lei è assessore, Felipe. Assessore alla...
cultura.
Alla cultura. Ecco, no, noi, io volevo semplicemente sapere un punto di vista dell'amministrazione comunale su questa vicenda e chiedere in particolare come mai il comune ha ritenuto di non presentarsi, costituirsi parte civile nel processo. Visto che comunque riguarda un cittadino ennese che ha denunciato e poi vabbè ci sono altri due minori chiaramente coinvolti.
Io non conosco bene i fatti, però in ogni caso su questo è meglio che ne parli il sindaco. Non mi sento di dire, perché direi la mia e non...
Vabbè, può sempre dire la sua.
No, assolutamente
no. Anche un rappresentante delle istituzioni, appunto, anche lei.
Ma non posso, no, assolutamente.
Ma lei è corrente del motivo? Cioè, c'è stato dibattito per la decisione?
No, in comune mai, non abbiamo assolutamente parlato, perché si tratta di una cosa che è avvenuta al di fuori della nostra competenza istituzionale. Cioè, l'abbiamo saputo a cose fatte, cioè quando i giornali hanno, come giusto che sia.
No, vabbè, chiaramente, però poi si è aperto il processo, quindi...
L'abbiamo saputo a cose fatte, quindi non... Guardi, in ogni caso io sono assessore da pochi mesi, da poco, quindi quando è nato tutto era addirittura forse la passata amministrazione.
Però il sindaco era sempre questo sindaco qua, se non sbaglio.
Dipende, se negli ultimi 6 anni.
Eh sì. Va bene, grazie assessore.
No, non
allora aspetto di avere risposta dal signor sindaco.
Io sicuro, ha lasciato il recapito?
No, adesso vado.
Ah, vabbè, andiamo. Io penso che le dirà quello che le ho detto io, nel senso che non l'abbiamo mai affrontato.
Per fortuna però non tutti sono così in città, però certo a farsi avanti in questo clima di omertà a tutti i livelli ci vuole una dose doppia di coraggio e di senso civico, perché significa mettersi contro le istituzioni, religiose ma anche laiche. Federica Durn ha incontrato Ivana Antinoro, una signora di Enna, che ha deciso di testimoniare al processo. Si è fatta avanti per raccontare la sua versione dei fatti e per convalidare la denuncia di Antonio Messina contro Don Rugolo.
Lei ha testimoniato il processo?
Si è testimoniato.
Perché?
Ma intanto perché risultavo persona a conoscenza dei fatti. Sapevo di questa storia in tempi, diciamo, non sospetti, prima che tutto scoppiasse pubblicamente. Anche perché io avevo conosciuto Antonio molti anni fa, quando fece parte della mia associazione. Quindi, insomma, sono venuta a conoscenza di questa storia perché Antonio era un ragazzo umorale, lui passava dalla grande gioia a momenti di completamente assenza e di malumore, per cui poi sollecitato da diversi discorsi, ci fu una sera che lui si confidò e mi raccontò tutta questa penosa vicenda.
Quindi è stata una delle persone che ha saputo che cosa è successo ad Antonio prima della denuncia?
Sì, molto tempo prima, quindi ho seguito indirettamente gli sviluppi di questa vicenda, dal percorso che lui aveva iniziato tramite la curia, alla denuncia poi al Papa e poi quella penale, che fu, diciamo, l'ultimo momento. Io mi rendevo conto del suo malessere, di come aveva vissuto questa storia. Queste sono cose che lasciano segno, non sono semplici, non è facile, secondo me. E io credo che lui ha avuto il coraggio di denunciare. Gli altri si nascondono su questa storia, molti si nascondono. Lui ha avuto veramente tanto coraggio, quello di denunciare questa storia. E infatti sono molte cose terribili fuori, noi dovremmo ringraziare, molte mamme di questo territorio dovrebbero ringraziare, perché non sanno i figli con chi erano, con chi stavano.
Ivana Antinoro dunque reagisce, come la giornalista Pierelisa Rizzo, come l'avvocata Eleanna Parasiliti, come il capo della squadra mobile Nino Ciavola e come i magistrati della procura di Enna. L'autorità civile e l'autorità giudiziaria reagiscono con vigore e prontezza per sopperire all'inerzia e all'omertà delle autorità religiose. Anzi, forse qualcosa in più dell'inerzia, visto che, come sappiamo e vedremo meglio più avanti, perfino il Papa ha deciso di occuparsi della vicenda di Don Giuseppe Rugolo e Monsignor Gisana, non per censurare il vescovo che ammette di aver insabbiato le denunce di abusi sessuali e neppure per costringerlo a dimettersi, ma per difenderlo dalle accuse forte l'autorità che deriva al pontefice dall'essere il capo della Chiesa Universale. Se questo è il tipo di vescovo che va bene al Papa, anzi che il Papa si sente di elogiare, che messaggio può mai arrivare alle tante vittime che stanno cercando il coraggio che ha avuto Antonio Messina di denunciare i religiosi che hanno abusato di loro? Prima di parlare del ruolo del Papa, però, bisogna parlare di soldi, di come la Chiesa usa quelli dei fedeli per aiutare i preti accusati di abusi e per comprare il silenzio delle vittime. Nella prossima puntata sentiremo come Monsignor Gisana usi i soldi dell'8 per 1000 per sostenere non l'attività pastorale della diocesi, ma un prete accusato di abusi, e come cerchi di comprare il silenzio della vittima togliendo i soldi ai poveri che vengono aiutati dalla Caritas.
Anzitutto, per quanto riguarda il pagamento, io mi dispongo a pagare questi soldi, però chiaramente non li posso pagare subito, perché sono tutti soldi che io traggo dalla Caritas.
Confessione è un podcast di giornalismo investigativo in 7 puntate, disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme. Gli autori sono Stefano Feltri, che sono io, Giorgio Meletti, Federica Turno, con la collaborazione di Carmelo Rosa. Consulenza musicale e sonora Stefano Tumiati. Il podcast La Confessione è possibile grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate alla newsletter Appunti.